Nella realtà della Matrix c'è solo una legge, sempre al lavoro. Questa legge è nascosta per controllarti. Tregent Knope presenta uno storico seminario sulla libertà cognitiva di Mar Passio, una vita di saggezza, per comprendere una legge, la legge naturale, la vera legge dell'attrazione. Ha inizio la nostra nuova lezione. Grazie a ognuno di voi per essere qui ora e vi auguriamo un buon ascolto e una buona visione. L'ultimo principio dei sette principi della legge naturale, almeno di quelli formalizzati, è quello del genere. Ancora parlerò poi di quello perduto. Il genere esiste in tutto, ogni cosa ha la sua componente maschile e femminile. L'abbiamo già visto quando si tratta del cervello umano, della consapevolezza, della visione del mondo, eccetera. Il genere si manifesta in tutti i livelli dell'esistenza, spirituale, mentale, fisico, in tutto. Concetto molto semplice. Ciò di cui vorrei brevemente parlare è il genere mentale. Il genere mentale è lo stato di coesistenza tra gli aspetti maschile e femminile della mente. L'abbiamo già visto quando abbiamo analizzato la fisiologia del cervello, perlomeno della parte più elevata del cervello, il neocortex. Il nostro emisfero sinistro del cervello in gran parte agevola gli aspetti maschili della mente, dove si trovano l'intelletto, la logica, il pensiero analitico lineare, mentre l'emisfero destro in gran parte agevola gli aspetti femminili o l'intuizione, ovvero la creatività, la compassione, il pensiero olistico. La prossima sezione è quella che chiamo principio perduto. Questo è l'ottavo principio della legge naturale, che lega insieme tutti gli altri principi, e quello che chiamerei il principio di racchiudimento, è il contenitore in cui stanno tutti gli altri principi, molto bene e ordinatamente. Tuttavia è perduto perché non lo stiamo applicando, vedete, abbiamo già visto sette principi della legge naturale, ed eccoli qui rappresentati da questi cerchi sovrapposti. Qualcuno può vedere un ottavo cerchio da qualche parte? Indovinato, corretto. Questo è l'ottavo cerchio. E questo potrebbe sembrare già familiare, potreste averlo visto da qualche parte. Questo motivo ha un nome. Qualcuno sa qual è? Cosa? No, non il fiore della vita, il seme della vita. Il seme della vita. Ora, cosa si ha da un seme? Cresce, genera qualcosa, crea qualcosa. Un seme ha un involucro esterno, un guscio esterno, ma se volete arrivare al nocciolo interno, contiene tutti i geni creativi. Materiale generativo, quel guscio deve essere intatto. Se rompete il guscio del seme, la sua essenza creativa sarà perduta. Ora, qual è questo principio? Ecco che cos'è. È l'ottavo, o quello che chiamo principio perduto, ed è la cosa che deve essere presente affinché ogni cambiamento si manifesti. E no, non è ciò che la maggior parte delle persone pensa, anche quando vi dirò cos'è. Vi garantisco che vi sarà dato un significato caratterizzante scorretto, che è quello che la gente pensa voglia dire. Ecco qual è l'ottavo principio. È noto come il principio generativo o il principio che governa la creazione, che è il fattore causale, che venendo applicato genera il risultato che diciamo di volere. Ma qual è il vero termine che lo indica? Chi indovina cos'è veramente il principio generativo della creazione? No, non è l'azione. Ok, la maggior parte della gente direbbe che è l'amore. Voglio distinguerlo dal concetto dell'amore, anche da come descriverò l'amore più avanti nel corso di questa presentazione. Qual è? La co-creazione? No. Cosa qualcuno ha detto qualcos'altro? No. Chi? La cura. Eccolo lì. Il principio generativo è la cura. Ora, questo è diverso dalla compassione. La gente fa, perché non usi il termine compassione? Perché non è ciò di cui sto parlando, è un concetto diverso dalla compassione o anche da ciò che descriverei come amore. La cura, e intendo cura con la C maiuscola. Qui non l'ho neanche messa con la C maiuscola, l'ho scritta tutta in maiuscolo, cura, tutta in maiuscolo, distinguendolo da cura con la C minuscola, ok? Questo significa a cosa tu stai dando la tua attenzione e stai aiutando a crescere. Su cosa ti stai concentrando? Perché ciò su cui ti stai concentrando è ciò che alla fine viene generato e cresce. E questo non vuol dire sii ignorante di ciò che succede nel mondo, no, e non prestare attenzione a niente e a nessuno, altrimenti lo nutrirai e gli darai potere. Non è ciò che significa. Quello significa, sai cosa stai nutrendo, in quel caso, se è quello che vuoi fare, stai nutrendo l'ignoranza. Ed è quella che crescerà. È l'esatto opposto di ciò che New Age vuole che crediate, ma ignorando il negativo state assicurando che avvenga. Lo state alimentando tramite l'ignoranza, assicurandovi che cresca e prenda il potere. Il modo in cui bisogna vedere la cura qui, che questo è ciò a cui state dando la vostra energia, questo è ciò su cui siete concentrati, questo è ciò di cui hai abbastanza cura da farlo, da spenderci del tempo, da metterci la tua attenzione, da far manifestare nel mondo. Questo è ciò che intendo come cura. Questo è ciò che genera la nostra esperienza nell'insieme. La maggior parte della gente non si cura di ciò che sta realmente accadendo. Perciò è impossibile per noi nell'insieme cambiare la direzione dell'energia, cambiare la direzione della consapevolezza e in definitiva ottenere ciò che diciamo di volere. Così funziona la vera legge dell'attrazione. Ecco come funziona veramente. Il principio perduto è la dinamica della cura. Ciò di cui abbiamo cura quotidianamente funge da forza motrice dei nostri pensieri e azioni. Cosa ho detto che dobbiamo sviluppare? Il cuore, la mente e lo stomaco. Cuore, mente, stomaco, in quest'ordine. La cura viene per prima. Devi curartene abbastanza da sapere, per sviluppare la conoscenza. Poi devi agire sulla base di questa e metterla in pratica, applicarla. Quindi questo è l'ordine, cuore, mente, stomaco. Cura, conoscenza, azione. Queste sono le fasi e tutte e tre devono essere presenti, tutte e tre. Questo è ciò che è l'unità di consapevolezza, unificare pensieri, emozioni e azioni, i tre aspetti della consapevolezza, in modo che tale che non ci sia contraddizione tra di loro. Ciò che diciamo, ciò che pensiamo, ciò che proviamo e come agiamo. Sono la stessa identica cosa, questa è unità di consapevolezza. Pertanto, dato che la cura è la spinta per i nostri pensieri e azioni, può essere vista infine come il generatore della qualità della nostra esperienza condivisa qui sulla Terra. La cura è ciò che genera il tutto, perciò è stato chiamato il principio generativo. Paragonate il cuore a una pompa nel corpo. Cosa fa una pompa? Un generatore, fornisce energia, muove la forza vitale tramite il sangue nel corpo. In ogni antica tradizione parlano della forza vitale che si trova nel sangue. Il cuore è ciò che la pompa attraverso tutto il corpo e ci rende in grado di continuare a stare in vita. Il cuore è il generatore e la pompa è il centro dell'essere. Per quanto sia importante il cervello, e abbiamo parlato della sua importanza, il cuore è essenzialmente quello che genera l'esperienza, e ciò di cui ci curiamo determina ciò che pensiamo, su base giornaliera, la maggior parte del tempo, e pertanto come ci comportiamo. Quindi questo principio è stato spesso indicato come il principio generativo. Qualcuno conosce il simbolo del compasso e della squadra nella massoneria? Con la G nel mezzo? La G sta per quello. Ai livelli più alti parlano di quello, molti massoni inferiori, questi sono i massoni esoterici a cui vengono dati insegnamenti da profani ma che pensano di sapere, gli dicono la G significa solo geometria, significa solo Dio, eccetera. Una delle cose che ti dicono ai livelli un po' più alti è che significa gnosis, conoscenza. che abbiamo visto essere il suo significato in greco prima, no? A livelli ancora più alti, a livelli illuminati, che sono quelli al di sopra del 32° grado, mi diranno il vero significato della G dentro il compasso della squadra. È il principio generativo. Significa Genesis, creazione. Eh sì, potete ricollegarla a Dio. Non sto dicendo che quelle cose siano diverse o che le forme che sono create nel mondo manifesto non siano forme geometriche. È anche geometria, è tutte queste cose, ma il livello più alto è il principio generativo. La G sta realmente per quello, nella massoneria esoterica. Si chiama principio generativo perché significa creare. Il termine generativo viene dal latino. Il verbo genere, come già detto, significa creare. Il principio generativo è ciò che creiamo ed è perduto, perché alla gente non frega niente. Non ha cura, non ha cura, pertanto è il principio perduto. Ecco come funziona, gente. Ciò di cui abbiamo abbastanza cura da metterci dietro la nostra volontà, di nuovo, cuore, mente, stomaco. Lo stomaco è la volontà. L'azione, il principio maschile, è ciò che porta le cose a compimento nella dimensione fisica. Ciò di cui importa a sufficienza da metterci tutta la nostra volontà. Ed è guidato dalla cura. È il generatore o la pompa che spinge la volontà. Ciò di cui abbiamo cura a sufficienza è in definitiva ciò che viene creato o si manifesta nel nostro mondo. Il mondo è in questo modo perché la maggior parte delle persone non ha abbastanza cura, anche se dice, lo dice a parole, di volere che le cose siano diverse, ma non se ne curano abbastanza da cambiare veramente tramite le loro azioni. Perché di nuovo, quando si arriva al dunque, e l'ho detto nel mio seminario sulle sciocchezze New Age, quando si arriva al dunque si tratta di impedire l'azione. Impedire l'azione, questo è ciò che la comunità New Age è stata progettata per fare. Vogliono tenere la gente nell'indolenza, perché gli occultisti oscuri sanno che la cosa che in definitiva genera la nostra realtà è il comportamento. Come avete visto in questo semplice grafico che ho mostrato, le azioni sono ciò che genera la realtà. Essa viene generata tramite ciò di cui ci curiamo, perché la nostra cura e i nostri desideri guidano le nostre azioni. La maggior parte della gente direbbe di volere che le cose cambino, ma poi quando chiedi cosa stai facendo per far sì che quel cambiamento avvenga, non una parola, arriva solo silenzio. Non gli importa abbastanza da cambiare con le proprie abitudini. Di questo tratta quel principio perduto, e finché non sarà riacquisito e la gente uscirà dalla propria pigrizia e soprattutto dalla propria codardia, sempre in quella lezione sulla New Age, ciò di cui si tratta riguardo il movimento, e lo direi guardando ogni New Ager negli occhi, è che sono dei codardi. Dei codardi. In fondo sanno qual è il male che abbiamo di fronte, ma non hanno intenzione di fare nessuna dannata cosa a riguardo. Di questo si tratta, realmente. E chiunque vi dica che non è così, vi sta mentendo. Sono codardi, punto. E lo direi in faccia a chiunque di loro, chiunque crede in quelle sciocchezze, fatelo venire qui, glielo direi proprio in faccia, schiettamente, apertamente, proprio come lo direi qui, perché non mi importa. Non mi importa delle loro scemenze, mi importa di ciò che è reale. Ve lo dico, questa religione deve sparire se la gente vorrà sì che avvengano veri cambiamenti. L'idea che non si possa fare senza intraprendere azioni nel mondo reale, deve essere espulsa dalla consapevolezza umana. La realtà non funziona così, punto, fine. E non posso io farvelo accettare. Riconosco che non posso farlo accettare, io a nessuno in questa stanza. Tutto ciò che posso fare è comunicarvelo affinché lo prendiate in considerazione, e se avete del buon senso e veramente, veramente ci pensate, comprenderete che ciò che sto dicendo qui è assolutamente il modo in cui le cose stanno. Molti vogliono ingannarvi con queste nozioni religiose che hanno il solo scopo di far arrendere le persone e fargli accettare le proprie catene. Per questo esiste quella religione. Questa prossima sezione l'ho chiamata valute spirituali. Ci sono due valute spirituali, il tempo e l'attenzione. e possiamo venderlo prontamente. Il tempo è denaro, vero? Come dice la gente, è una valuta, no? Come spenderò il mio tempo? A cosa presterò o pagherò? Attenzione, pagare attenzione. Pagate per avere qualcosa in cambio quando lo fate, giusto? È ciò che ti darà l'attenzione qui, ti darà qualcosa in cambio. Presterai attenzione e uscirai da qui con molta comprensione. Ci sono due valute spirituali, il tempo e l'attenzione. Quell'analogia può essere prontamente riconosciuta nei detti spendere tempo e pagare attenzione, no? Qualsiasi informazione o sforzo a cui dedichiamo il nostro tempo e la nostra attenzione finiscono per darci qualcosa in cambio del nostro investimento in quelle valute. Questo è il vero denaro, gente. Vero denaro. Questo vi darà vero denaro. Money, money eye, unico occhio. Money eye. Se non volete del vero denaro invece delle finte banconote della Federal Reserve, che non valgono la carta con cui sono state stampate, allora continuate a pensare che abbiano un vero valore. E la gente fa, l'oro ha valore, l'oro è vero denaro. Io gli chiedo, che valore intrinseco ha l'oro? E fanno, beh, viene scambiato da tempo in memore. Beh, e questo lo renderebbe intrinseco? È come dire, perché quel proiettore ha valore intrinseco? E io vi rispondessi, perché io trovo che abbia valore. No, quel proiettore ha un valore intrinseco perché è in grado di proiettare un'immagine. E se voglio che ciò venga fatto, devo usare un proiettore. Beh, perché cos'è usato l'oro? Puoi farci vestiti? Puoi costruirci una casa? È abbastanza malleabile da farci un qualche tipo di arma? O anche da ricavarci un riparo? Forse se ne avete abbastanza, ma il punto è che non ha valore intrinseco. È l'idea che ogni metallo prezioso abbia valore intrinseco. Ok, in una società tecnologica è usato per i computer. Quello è vero, ma sto parlando in natura. Da dove viene questa idea del valore intrinseco dell'oro? La gente dice che è usato come mezzo di scambio. Ma il denaro non è un mezzo di scambio. La gente lo considera un mezzo di scambio, ma non lo è, inesatto. Il denaro è il limitatore dell'energia nel sistema. Vedete, la gente pensa al denaro come valuta. Anche il nome è una tecnica di controllo mentale, perché deve essere la corrente nel sistema energetico. Questa è la corrente, currency in inglese, è l'amperaggio, giusto? No, non lo è. Non è neanche la capacità, non è un deposito, quella è un'altra cosa che vi dicono che il denaro è. Quello che dicono che il vero denaro è tutto falso, non è neanche un deposito. Sapete cos'è? È la resistenza nel sistema, è la resistenza al cambiamento nel sistema. Funziona da resistore, perché fin tanto che quella modalità di schiavitù chiamata denaro continuerà a esistere, sarà straordinariamente difficile creare un vero e duraturo cambiamento. Di nuovo, faccio girare a tutti. Le religioni devono sparire, lo scientismo deve sparire, il pensiero New Age deve sparire, tutte queste cose devono sparire. Sapete perché? È tutta una religione. È religione, e la parola religione significa ostacolare qualcuno, trattenere qualcuno e tenerlo dov'è. Quindi torniamo alle valute spirituali. Riceviamo qualcosa in cambio di come abbiamo investito le nostre valute spirituali. E se viene fatto verso i giusti obiettivi, il risultato finale è vero denaro, unico occhio, vera visione spirituale, la capacità di vedere, di occultare qualcosa e vederla per ciò che è realmente. Di questo si tratta. Quando si spendono veramente tempo e attenzione sulle cose giuste, questo ritorno può avvenire sotto forma di conoscenza, può giungere sotto forma di comprensione, sotto forma di abilità, esperienza e confidenza, ma solo se investiamo queste due valute spirituali saggiamente. Lasciatemelo dire, gente, è per questo che la maggior parte delle persone non ha denaro, non hanno niente con cui ripagarlo. Vedete, pagate attenzione e ottenete denaro, spendete tempo e ottenete denaro. Sto parlando di quello vero. Quindi dobbiamo investire saggiamente le nostre valute spirituali. Dovremmo cercare di migliorare la qualità della nostra attenzione, dedicandola a informazioni che sono in grado di migliorare sia noi stessi e la condizione umana nel suo insieme. Un tale impegno costituirebbe anche un valido investimento del nostro tempo. Dovremmo chiederci: in cosa sto spendendo il mio tempo? E a cosa sto prestando attenzione? Lì scoprirai se stai investendo in vero valore, in qualcosa che ha veramente valore. Se la maggior parte del tempo la passiamo su sciocchezze o cose senza senso, e cose che dividono, e TV, sport e ogni altra sorta di intrattenimento e distrazioni, beh, avrete un ritorno su quell'investimento e quel ritorno sarà scarso, non risulterà in molto denaro, vero denaro. Soprattutto dobbiamo chiederci: che tipo di qualità sto ricevendo in cambio del mio investimento in tempo e attenzione? Queste sono le valute spirituali e ciò che la maggior parte della gente non vuole spendere. Non vogliono spenderle liberamente in cambio di un investimento. Non vogliono prestare attenzione alle cose giuste o spendere tempo sulle cose giuste. Questo è un semplice grafico su come la qualità della nostra attenzione, e si tratta dell'insieme, cioè creato da tutti gli individui, come la qualità della nostra attenzione come specie influenzerà il nostro mondo in accordo con il principio di corrispondenza, che dice come va il microcosmo o le unità microcosmiche, così sarà per il macrocosmo. Quindi qui abbiamo un flusso di informazioni puro, pulito. Queste sono le buone informazioni, sono informazioni valide, che corrispondono alla verità e sono in grado di aiutare e sviluppare saggezza o azione giusta nell'individuo. Questo qui è il flusso dell'informazione avvelenato, come quello che ci danno i media mainstream, lo scientismo, il movimento New Age, i centri di indottrinamento statale chiamati scuole. Questo è il flusso dell'informazione avvelenato. Ora, ognuno assimilerà una qualche forma di mistura tra questi due flussi. L'obiettivo deve essere quello di purificarli. Proprio come se assumessi del cibo cattivo, avrai una cattiva salute. Assumi cattive informazioni, il risultato tramite il comportamento sarà cattivo. Quindi lo devi purificare. Ovvero, se ci fossero delle valvole qui, sui secchi, questi sarebbero gli individui. E arrivano tutti insieme con la qualità della loro acqua, ciò che hanno nella loro consapevolezza, e tutto ciò finirà nella grande piscina chiamata mondo. Tutti stanno portando il loro secchio alla piscina, lo versano dentro e poi ci si tuffano. Quello è il mondo, la qualità del mondo. La qualità di questo affare qui sarà basata su quante informazioni avvelenate, inquinate, erano nel tuo secchio, in confronto a quante erano quelle pure. Quindi ci sono delle valvole qui, dobbiamo chiudere questa valvola marrone fangosa, e aprire quest'altra. Se faremo così, il mondo sarà purificato e non creeremo sofferenze autoinflitte. Se non lo faremo, nuoteremo in questa fanghiglia marrone e creeremo ogni sorta di problemi per noi stessi. Quindi, come spendiamo il nostro tempo? A cosa prestiamo attenzione? È questo ciò che facciamo con il nostro tempo e la nostra attenzione? Seduti davanti alla scatola di ipnosi, che significa soppressione della conoscenza? L'ipnosi è la soppressione della conoscenza o la soppressione dello spirito? O dedicheremo il nostro tempo a qualche ricerca di saggezza? Che significa sviluppare conoscenza? Convertirla in comprensione, elaborandola accuratamente, e poi convertirla in saggezza tramite giusta azione. E sapete, dovete leggere per farlo. La gente non vuole sentire neanche quello. Leggere è richiesto. Gli antichi romani usavano lo stesso termine per due parole. Significava due cose diverse nella loro lingua. La parola era liber. Liber significava libero, come il non schiavo, un essere libero. Sarebbe stato chiamato liber. E alla base del termine inglese liberty liberty, libertà. La stessa parola significa anche un'altra cosa. Quindi la parola liber non significa solo libero. Usata in un contesto diverso, sapete cos'altro significa la parola liber in latino? Libro. Significava libro. Non ci dice forse qualcosa? Associarono la parola latina per libro anche al significato di libero nella loro lingua. E liber è anche alla base della parola biblioteca, library. Liberare. Dove ti puoi recare per diventare libero se leggi i libri giusti. E ora il mondo è la nostra biblioteca. Abbiamo riunito tutte le parti della grande biblioteca che erano state sparse nei quattro angoli della terra. Le tradizioni dei misteri sono disponibili sulla tua punta delle dita ora. Il che non è mai stato il caso in nessun momento della storia umana. E come stiamo facendo oggi? Giochiamo a Farmville su Facebook. Perciò dobbiamo chiederci in cosa stiamo spendendo la nostra valuta spirituale e se stiamo investendola saggiamente per un ritorno in vero denaro, che in realtà è illuminazione spirituale. La legge naturale è stata chiamata in molti modi diversi, in varie tradizioni in tutto il mondo, in diversi periodi della storia. Vediamo come alcuni l'hanno chiamata. È stata chiamata la legge di causa-effetto o legge di causa-effetto, e c'è una connotazione scientifica per questo concetto di causa-effetto anche. Anche gli scienziati direbbero che un effetto segue invariabilmente ad una causa. E dicono anche cose come per ogni azione c'è una reazione uguale e opposta. Perciò c'è una conseguenza a seguito di un'azione. In ambienti più New Age la si sente nominare come legge o legge dell'attrazione. Ho chiamato questa presentazione la vera legge dell'attrazione. Tuttavia ci sono alcune cose buone che la comunità New Age, e non vi sto dicendo che è tutta male, non farò questa generalizzazione. È per molti versi una religione, tuttavia contiene delle verità che possono essere prese da sole e da cui si può ricavarne valore. Uno di questi detti è: l'energia che mettiamo è l'energia che attraiamo. Questo è vero. Ciò che mettiamo nell'universo è ciò che ne riceviamo in ritorno. E ciò che creiamo nella nostra realtà. L'energia fluisce dove l'attenzione va. Ne abbiamo parlato nell'ultima sezione. Ciò su cui poniamo la nostra attenzione è in definitiva ciò che si manifesta nel mondo. Come pensi, provi emozioni e agisci, così sarai. Alcuni degli insegnamenti delle diverse varianti della legge dell'attrazione dicono solo la prima parte, come pensi, così sarai. No, come pensi, provi emozioni e agisci, così sarai. E soprattutto come agisci, così sarai. Soprattutto. È stata chiamata karma, è stata chiamata legge morale, come ho già detto, ed è rappresentato magnificamente dalla frase: ciò che seminiamo, raccogliamo. I semi che spargiamo saranno ciò che crescerà e il cibo che raccoglieremo. Un modo molto accurato di vederla. È stata anche chiamata conseguenzialismo. Un'altra cosa che avrei potuto inserire in questo grafico, in altre parole, è che esiste il libero arbitrio, ma non c'è libero arbitrio senza conseguenze. Si chiama conseguenzialismo. Sarebbe un altro modo accurato per riferirsi alla legge naturale. Infine, è stata chiamata la regola d'oro. E in senso affermativo è stata enunciata come tratta il prossimo tuo come te stesso. Io trovo che sia espressa in maniera molto più potente nel negativo, o nella versione che definisco apofatica. Parleremo di ciò significa apofatico o apofasi tra un po'. Penso che la regola d'oro sarebbe stata molto meno ambigua se fosse stata detta così: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ora non c'è più ambiguità, perché le persone vogliono essere trattate in modi leggermente diversi. Un masochista potrebbe voler essere picchiato da un sadico. Ma ciò non significa che devi farlo ad altri perché a te piace. Ma le persone sanno ciò che non vogliono. Non vogliono che gli vengano tolti i diritti, non vogliono che la loro proprietà gli venga tolta o danneggiata. Non vogliono essere danneggiati fisicamente, non vogliono nessuna di queste cose, non vogliono che gli si metta, non vogliono essere ingannati. Quindi non fate queste cose agli altri. Questo è il cuore di questa presentazione. Come la legge naturale funziona realmente nelle nostre vite. Quali sono le sue espressioni? Come possiamo comprendere come funziona? Ci sono modi per saperlo, cioè tramite queste espressioni della legge naturale. Quindi abbiamo definito ciò che è la legge naturale, abbiamo parlato dei principi di fondo su cui è basata, ora parleremo di come opera nelle nostre vite. Tra poco faremo un grafico delle espressioni della legge naturale. Queste espressioni sono i funzionamenti riconoscibili nelle nostre vite e si verificano tramite cinque espressioni fondamentali. Ognuna delle cinque espressioni della legge naturale ha un aspetto positivo e un aspetto negativo. Perciò questo ci dà nel complesso un totale di 10 espressioni della legge naturale, con cui faremo un grafico. Quindi qui c'è l'espressione, con il suo aspetto positivo e il suo aspetto negativo. La prima espressione della legge naturale è nota come, ed è come io la chiamo, non è che ci sia una regola ben precisa, è solo la terminologia, è gergo, per provare a spiegarle a parole, ok? Nella realtà sono leggi e concetti che non sono visibili in natura, nella natura dell'universo. Questi sono solo termini e parole in inglese che sto applicando a questi concetti. Quindi, primo principio della legge naturale, io lo chiamo polarità generativa, o in altre parole, questa è la forza o l'energia che noi usiamo a livello fondamentale per avviare il processo di creazione, o potremmo dire di co-creazione. Stiamo co-creando la realtà che viviamo con le leggi della natura. Potremmo guardare alla prima espressione della legge naturale, che è la polarità generativa, come la forza che usiamo per mettere in moto tutti gli eventi che si verificheranno nelle nostre vite. O in altre parole, ciò che usiamo, la forza che utilizziamo per generare o creare la qualità delle nostre esperienze. Questa è la polarità generativa, l'espressione positiva della polarità generativa. È l'amore. Ora, questo non è ciò che molti pensano in riferimento all'amore, non è l'amore familiare, non è l'amore nelle relazioni, non è la versione da film di Hollywood dell'amore, non è la versione dell'amore da romanzo, ok? Io chiamo l'amore consapevolezza, l'amore è la forza che ci aiuta a espandere la consapevolezza e aprirci alla verità. Se siamo in questa condizione, se siamo in quella vibrazione energetica, diventiamo aperti verso la verità. Ecco come appare visivamente. Proverò a fornire un aspetto visivo a tutti questi concetti. La gente pensa che io ci metta due persone che si baciano o si abbracciano, ma l'amore è dentro ogni individuo se è presente. Non dipende da nessun'altra persona. Potete esprimere amore con un'altra persona, non c'è nessun problema con quello, ma non sto dicendo che sia una cosa brutta. È una gran cosa ed è presente nella vostra vita. La definizione per amore, tutto maiuscolo, che sto dando qui, non è quello. È questa forza che espande la nostra consapevolezza. È l'espressione della fioritura della consapevolezza. Quindi, come lo metto in parole io, è che è l'aspetto positivo della polarità generativa. La prima espressione della legge naturale, l'amore. Riguardo alla legge naturale, l'amore dovrebbe essere visto come la forza espansiva della consapevolezza, è la forza che ci aiuta ad aprirci alla verità ed espandere la nostra conoscenza. Questa è la connotazione che sto dando qui al concetto di amore. Questa è l'espressione positiva, la polarità creativa. Ora, l'espressione negativa della polarità creativa è l'esatto opposto dell'amore. Quindi tutti penseranno che sia l'odio, ma non lo è, perché è la cosa che rinchiude la consapevolezza in una gabbia e gli impedisce di crescere, la trattiene. Cos'è? La paura. Esatto, la paura. La paura è il fondamento dell'inconsapevolezza. Non puoi essere inconsapevole di niente in particolare, a meno che tu non ne abbia paura. Questo è ciò che spegne la consapevolezza. E questa è l'immagine che ho scelto, la paura. Non voglio vederlo. È troppo terribile per me. Non può essere vero. Non voglio che sia vero. È tutta paura. L'aspetto negativo della polarità generativa è la paura. La paura è la forza che contrae la consapevolezza. La paura è la forza che ci spinge a essere chiusi nei riguardi della verità. Ed è la forza che alla fine spegne la nostra consapevolezza. Per questo così tanti sono inconsapevoli, perché hanno paura. Hanno paura della responsabilità che deriva dalla conoscenza e soprattutto hanno paura di dover agire basandosi sulla conoscenza, perché questo richiede coraggio. La seconda espressione della legge naturale è l'espressione iniziativa. Quello che io chiamo così è il termine con cui io la chiamo. L'espressione iniziativa è la prima fase dei risultati tangibili e riconoscibili che produciamo nella nostra vita, dopo che abbiamo iniziato a fare qualcosa e mettere in moto delle dinamiche, scegliendo tra la polarità generativa dell'amore o della paura. Scegliamo l'amore e qualcosa comincia ad accadere. Diventiamo aperti alla verità. L'amore è la forza espansiva della consapevolezza, che apre le nostre menti alla verità e alla consapevolezza. Quindi cosa otteniamo dall'accettare o dall'esistere nella vibrazione energetica chiamata amore? Otteniamo conoscenza, che è l'accettazione della verità. Dato che l'amore ci apre alla verità, la conoscenza è la sua ricezione, è il ricevimento della verità. Arriviamo a sapere. È così che ha inizio. La chiamo l'espressione iniziativa. Ovviamente c'è un'espressione iniziativa negativa. Se esistiamo nella vibrazione energetica della paura, sarebbe l'opposto della conoscenza, cioè l'ignoranza, esatto. Questa è l'immagine che ho messo per la conoscenza. Questo è un essere che conosce se stesso. E come dicevamo nelle tradizioni misteriche della Grecia, all'oracolo di Delfi, conosci te stesso e conoscerai l'universo. In altre parole, conosci il microcosmo e conoscerai il macrocosmo. Conosci te stesso. L'aspetto positivo dell'espressione iniziativa è la conoscenza o l'accettazione della verità. La conoscenza influenza positivamente la qualità della nostra vita, perché influenza positivamente i nostri processi decisionali che portano alla comprensione in ogni area della nostra vita. Volete sapere come funziona qualcosa e alla fine creare qualcosa di positivo? Dovete avere la conoscenza. Volete sapere come funziona un'automobile per mantenerla in funzionamento? Dovete avere delle conoscenze. Volete sapere come funziona un computer? Dovete conoscere. Volete sapere come funziona la psiche umana e mantenerla in buono stato, così che si manifestano delle condizioni sulla Terra nel modo che volevate? Dovete averne la conoscenza. Non usciremo da queste condizioni senza apprendimento. Apprendere è la chiave, è la risposta. La conoscenza è la risposta. E la gente non se lo vuole sentire dire, non vogliono sentirlo, vogliono pensare che le condizioni che desideriamo si manifestano magicamente, senza apprendere un bel niente. Non funziona così. Quindi, di nuovo, l'espressione iniziativa negativa è l'ignoranza. L'ignoranza è il rifiuto della verità, è il rifiuto di ottenere conoscenza, perché abbiamo paura. Questa è l'immagine che ho messo per l'ignoranza. La popolazione che è ipnotizzata e vuole continuare a prestare attenzione a scemenze e frivolezze, nutrendosi con una valanga di cibi OGM e sono merda per il suo fisico. Prestano attenzione, distrazioni, intrattenimento, media, notiziari mainstream, è tutto lì per spegnere la consapevolezza e tenere la gente in uno stato psicologico depresso, in uno stato di infanzia psicologica. L'aspetto negativo dell'espressione iniziativa della legge naturale è l'ignoranza o il rifiuto della verità. L'ignoranza influenza negativamente la qualità della nostra vita, perché influenza negativamente questi processi decisionali che portano alla comprensione in ogni aspetto della nostra vita. Se sei ignorante su come funziona una cosa, non puoi creare le condizioni desiderate. Non è semplicemente possibile. È importante ricordare ancora che l'ignoranza dovrebbe essere distinta dalla nescienza, che significa non sapere, perché le informazioni necessarie non sono presenti o sono inottenibili. D'altro canto, l'ignoranza significa non sapere, nonostante le necessarie informazioni siano presenti, perché tali informazioni sono state volutamente rifiutate o ignorate. E di nuovo, per tenerci nell'ignoranza, non devono nascondere più le informazioni, perché non lo sono più, sono all'aperto e disponibili sulla vostra punta delle dita, gratis, se avete il desiderio di prenderle. Ma ora il meccanismo di manipolazione che viene usato è dissuadere la gente dal cercarle, fornire intrattenimento senza fine, divertimento senza fine, infinite distrazioni, e dire che quella roba non significa niente, è solo una qualche vecchia folle religione che non hai bisogno di comprendere. Credere che esiste la legge naturale non è diverso dal credere in qualsiasi altra religione. Questo è ciò che la gente insisterà a dirvi. Pertanto la gente sarà dissuasa dal venirne a conoscenza e la ignorerà di sua spontanea scelta. Thomas Jefferson disse che se una nazione si aspetta di essere ignorante e libera in uno stato di civiltà, si aspetta ciò che mai è stato e mai sarà. Libertà e ignoranza sono in antitesi tra di loro e non possono mai esistere simultaneamente. È un'impossibilità per la legge naturale. Mostrerò un altro paio di citazioni sull'ignoranza. Samuel Adams disse: nessun popolo rinuncerà docilmente alla propria libertà, né alcuno potrà essere facilmente sottomesso quando la conoscenza è diffusa, che vuol dire presente ovunque, e la virtù è conservata, ovvero la moralità, di contro, quando le persone sono diffusamente ignoranti e debosciate nei loro comportamenti, cioè puramente egoistiche, che si preoccupano solo di se stesse, crolleranno sotto il loro stesso peso senza l'aiuto di invasori stranieri. Cioè la società si rivolterà contro se stessa e si autodistruggerà a causa del solo fatto che la popolazione è ignorante e si è rifugiata nel relativismo morale e altre forme di depravazione e di autocompiacimento, in quanto sue virtù e desideri più importanti. Socrate disse che l'unico bene è la conoscenza e l'unico male è l'ignoranza. E questa è una mia citazione per la quale vorrei essere ricordato. L'ignoranza intenzionale, in presenza della conoscenza, è il segno rilevatore di una cattiva persona. E la gente direbbe che è estremamente duro. È vero. Ciò non rende una dichiarazione non vera. Essa rimane vera. È una dura dichiarazione. Vedete, alcuni miei familiari mi chiedono: perché non vuoi più avere a che fare con me? Ho deliberatamente tagliato fuori dei membri della mia famiglia, perché molti di loro hanno detto: so cosa sta succedendo e non mi importa. Non intendo farci dannatamente niente, penso a me, faccio il mio e non mi importa di cosa sta succedendo nel mondo. Beh, sapete come si chiama questa gente? Si chiama essere una cattiva persona. Non facciamo giri di parole, non usiamo eufemismi, chiamiamola per quello che è. Si chiama cattiva persona. E non voglio avere a che fare con cattive persone nella mia vita, non frequento cattive persone. Cerco di avere intorno brave persone a cui importa, perché stanno creando, co-creando saggiamente. Ho detto a membri della mia famiglia con cui ho tagliato i rapporti: il fatto che non ti importi è ciò che ti rende una cattiva persona. Non voglio avere niente a che fare con te. Finché non ti comincerà a importare di ciò che accade nel mondo, allora potremo riparlarci e ti ridarò il benvenuto a braccia aperte e ti perdonerò, ma non un momento prima. Vuoi rimanere in quel livello di consapevolezza? Non voglio avere a che fare con te. Non voglio avere intorno gente così. Sono cattive influenze e buttano giù di morale gli altri. Continuerò a mettere a disposizione informazioni, sarà sempre là ogni volta che vorremmo averci a che fare. E gli ho detto: ogni volta che vorrete chiedermi qualcosa a riguardo, troverò il tempo per voi, ma finché non vorrete farlo, finché non vi verrà quel desiderio, non voglio trovarmi in vostra presenza. E forse non sarà efficace, non lo so, e indovina un po', non mi interessa se sarà efficace o no, perché non mi circonderò di cattive persone fino a che non diranno Voglio fare di me stesso una persona migliore. Allora ci parlerò e gli dirò la verità, ma fino ad allora metterò queste cose allo scoperto per tutti, gratis. E potranno vedersele ogni volta che vorranno. Ma non posso trovare il tempo per quello nella mia vita personale. Non ne ho l'energia. Ce l'ho appena per questo. Una citazione anonima, credo da qualche forum su internet, non so come si chiami l'autore, ma è una gran citazione. L'ignoranza è la causa alla radice di tutto il male. E dato che solo la conoscenza sradica l'ignoranza, il nostro dovere, il nostro obbligo morale, riecco questo termine, di educare noi stessi oltre alle masse intorno a noi. Questo è un obbligo morale se possiedi la conoscenza. E ancora una volta, questa è la ragione per cui faccio quello che faccio, non perché mi piace la gente. Credetemi, Barbara mi dirà quanto mi piace la gente. Non lo faccio per farmi amici o per far soldi, lo faccio perché è un obbligo morale e per nessun'altra ragione. Non servo alla gente, servo alla verità. La verità è una forza che io servo e non piego il ginocchio a nient'altro, tutto qui. Quindi grandi citazioni sull'ignoranza. Vediamo la prossima espressione. L'espressione interna è ciò che avviene dentro di noi, molto semplicemente. Quindi abbiamo cominciato a creare con una polarità, qualcosa è avvenuto nel mondo, accettazione o rifiuto della verità. Ora qualcosa avverrà dentro di noi. Perciò guardate, questo livello è il livello della conoscenza, questo è il livello della consapevolezza basica. Ricordate quel diagramma con i quattro blocchi? Potete vedere qui ci sono le fondamenta, questo è il fondamento che giace al di sotto del trivio. E quanto più in profondità si possa andare, consapevolezza o inconsapevolezza, amore o paura, tutto è una scelta tra queste cose. Qui c'è il primo blocco, conoscenza o assenza della stessa, conoscenza o ignoranza. Potete vedere che questa polarità sono come quel concetto di l'aspetto della polarità nei principi della legge naturale. C'è una cosa che è reale e poi c'è l'illusione. Sono due aspetti della stessa cosa. Questa è la consapevolezza e questa ne è la sua mancanza. Questa è accettazione della verità e questa ne è la sua mancanza. Sono la stessa cosa ma opposta in gradazione. È per questo che fanno parte della stessa espressione. Ora cosa succede dopo la conoscenza o la mancanza della stessa? Si procede verso la comprensione. Quindi è ciò che questo livello è. La comprensione avviene all'interno, è un processo interno. Quindi l'aspetto positivo dell'espressione interna è quando arriviamo a comprendere. Tramite lo sviluppo della conoscenza, l'accettazione della verità, che siamo sovrani, la sovranità è l'espressione interna della legge naturale. Sotto questi termini, tra parentesi, metto sempre come le chiamo io un altro nome che gli ho dato. Io chiamo la sovranità monarchia interiore. Monarchia interiore. Monarchia significa il dominio di uno, mono significa uno, è il prefisso per uno e archon in greco significa governante o padrone. Quindi internamente dobbiamo tutti essere padroni e governatori di noi stessi. Questo è il nostro regno che ci è dato a governare, nient'altro. Non ci viene dato da governare su nessun altro. Molti pensano di essere i governanti di altri, ma si sbagliano. Ognuno di noi è un essere sovrano. La sovranità, come vedremo, significa che non sei proprietà di nessun altro, nessuno ti possiede se sei sovrano. Qui c'è la mia immagine per la sovranità. Qualcuno che ha veramente la luce. Hanno la luce a loro disposizione, ne sono sommersi, stanno fluendo dentro di loro e la luce è sempre stata associata nelle tradizioni misteriche alla conoscenza. È stato un simbolo che ha rappresentato la conoscenza. Questa è la persona che ha la conoscenza e ha attraversato il processo decisionale e di filtraggio con essa, per giungere alla comprensione interna di essere un individuo sovrano, e ho notizie per tutti, che lo sappiate oppure no, sia che conosciate il termine o no, ogni persona qui è un sovrano. E non puoi mai non esserlo. È un'impossibilità per te non essere sovrano, non può accadere. Non può accadere in natura. Ogni singolo essere umano su questo pianeta è un essere sovrano. E vedremo cosa realmente significa sovranità. L'aspetto positivo dell'espressione interna è la sovranità. È quella che chiamo monarchia interiore, ovvero un solo governante all'interno. Monarchia interiore, un monarca all'interno. Ok? Come stato di consapevolezza, sovranità significa che uno ha unificato i tre aspetti della propria consapevolezza, in modo tale che non ci siano contraddizioni interne. Tra i suoi pensieri, emozioni e azioni, diventiamo un essere che come pensa, così prova emozioni e così parla e agisce. E non c'è contraddizione tra questi. Non siamo lacerati all'interno in stato di opposizione interna, all'interno della nostra stessa consapevolezza. Ora scomponiamo la parola sovrano, così arriveremo al vero significato del termine. Sovrano deriva dall'avverbio latino super, che vuol dire sopra, in latino classico. Non c'è la V, non c'è una lettera V. Se scrivereste la V così, questa è in realtà una U. È per questo che la W, doppia U, a quel punto sono due V in realtà. Quel suono era una U in latino. Se vedete una V, non esiste il suono V nel latino classico, foneticamente. Questa variazione fonetica, che noi esprimiamo come V in inglese, in latino era P o B, era rappresentata da una P o da una B. Quindi ciò che vediamo veramente qui è suver, suver, ma in latino era pronunciato super. E cosa significa super? Super sei oltre, sei sopra e oltre. Significa sopra o oltre. Ecco cosa significa. Un superman è uno che è oltre un uomo normale. Il nome latino regnum forma la seconda parte della radice etimologica di questa parola. Regnum deriva da rex, rex regis in latino. Significa re. Perciò regnum era il dominio del re. Regnum significa il suo regno, e da dove deriva la parola regno, regn, in inglese regnum in latino, significa dominio o controllo imposto dall'esterno. Non controllo nel contesto di controllerò le mie emozioni, controllerò il mio comportamento, no, significa io controllerò te, dall'esterno, imponendo il mio volere al di sopra del tuo tramite la coercizione. Quello è il contesto del dominio o del controllo di cui sto parlando qui. Perciò mettiamoli insieme: super, regnum, sovrano. Significa sopra o oltre il dominio o il controllo imposto dall'esterno o da qualcun altro. E questo che significa? Sovrano significa non il soggetto di un altro essere, tipo un re, uno che si considera un re. E significa non uno schiavo, di qualcuno che considera se stesso un padrone. È tutto ciò che vuol dire sovrano, gente, non schiavo. È il motivo per cui dico che ogni singola persona qui è un sovrano. È perché non esiste una cosa, mai è esistita, e mai esisterà una tale cosa, come la legittimità della schiavitù. Non è mai esistita. Non esiste ora e mai esisterà. La schiavitù è un concetto illegittimo. Nessuno di noi è uno schiavo. La condizione della schiavitù è stata imposta sulle persone, ma mai nella storia è stata legittima e mai lo sarà. Non c'è nessuna legittimità per il concetto di schiavitù, di legittimo dominio su un altro essere, imponendo direttamente il tuo controllo tramite coercizione. Non esiste, è una parte molto importante di ciò che è la legge naturale. Dobbiamo comprendere che quando pronunciamo questa parola, questo è ciò che si intende per sovrano, non uno schiavo. Abbiamo fatto uno studio in cui abbiamo chiesto a delle persone: sei un sovrano? Il 10% ha detto sì, il 10 o l'11%. Io pensavo fosse anche incoraggiante che una persona su 10 pensasse di essere sovrana. È stato incredibile, ma il 90% della popolazione umana non pensa di essere sovrana, non sa di essere sovrana. Ve lo dico, non ha nessuna importanza che crediate di esserlo oppure no. Vi dico che è una verità eterna, che siete sovrani e che non potete mai non esserlo. Non esiste niente come il legittimo possesso di voi o dominio su di voi da parte di qualcun altro, perché la schiavitù non può essere illegittima e non lo è mai stata e mai lo sarà. Quindi ognuno è un sovrano è un monarca, mono vuol dire uno e arcon vuol dire governante. Quando le persone mi chiedono che tipo di governo vorresti, gli dico che voglio l'anarchia e che voglio la monarchia. E mi fanno, come puoi avere queste due cose contemporaneamente? Perché se hai una monarchia interiore, puoi avere l'anarchia all'esterno. Dobbiamo avere il controllo dentro di noi e dobbiamo disfarci del controllo al di fuori di noi. Questo è il regno in cui dobbiamo essere padroni e dobbiamo abbandonare il concetto di assoggettamento e schiavitù nel mondo esterno, nel mondo fisico. Il sovrano è il monarca, che significa un singolo governante che governa solo il regno di sé. La sovranità è uno stato in cui uno controlla i suoi propri pensieri, emozioni e azioni, e portandoli all'unità e non in contraddizione e non in dualismo, ottiene la padronanza della propria consapevolezza. La sovranità può essere considerata l'equivalente del vero autocontrollo, della vera padronanza di sé, del vero amore verso di sé o vera proprietà di se stessi. È tutte queste cose. E in definitiva significa non schiavo. Questo è ciò che deve essere ricordato al di sopra di tutto il resto.
Ben ritrovati a tutti. Abbiamo appena concluso la quinta lezione, ricca anch'essa di argomenti veramente fondamentali. Ricordo la cura, l'ottavo principio, il principio generativo e le cinque espressioni. Sicuramente questi sono i due argomenti più corposi. Molto molto, molto bella questa lezione. Bene, passiamo adesso alla lettura delle slide che abbiamo tradotto.
Allora, come prima slide andiamo a leggere quella relativa al principio del genere. Il genere mentale è lo stato di coesistenza tra gli aspetti maschili e femminili della mente umana. L'emisfero sinistro del cervello agevola in larga parte gli aspetti maschili della mente. O l'intelletto, pensieri logici, analitici o lineari, mentre l'emisfero destro agevola in larga parte gli aspetti femminili o l'intuito, quindi pensieri creativi, compassionevoli e olistici.
Il principio perduto è la dinamica della cura. Ciò di cui abbiamo cura, su base quotidiana, funge da forza motrice dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Pertanto, la cura può essere vista come il supremo generatore della qualità delle nostre esperienze. Questo principio è stato spesso chiamato principio generativo. Il termine generativo deriva dal verbo latino genere, che significa creare. Ciò di cui ci importa abbastanza da farci impegnare la nostra volontà sarà in definitiva ciò che verrà creato nel mondo. Il mondo si trova nella condizione in cui è, perché alla maggior parte delle persone non importa a sufficienza da cambiarlo tramite le proprie azioni, anche se dice di volere che le cose vadano diversamente.
Le valute spirituali. Ci sono due valute spirituali, il tempo e l'attenzione. Questa analogia può essere prontamente scorta nei detti spending time, spendere tempo, e pay attention, pagare attenzione. Qualunque siano le informazioni o le imprese su cui impieghiamo il nostro tempo e la nostra attenzione, finiamo per ricevere qualcosa in cambio di quell'investimento. Questo ritorno può avvenire sotto forma di conoscenza, comprensione, capacità, competenza ed emancipazione, se investiamo saggiamente le nostre valute spirituali. Pertanto dovremmo cercare di migliorare la qualità della nostra attenzione, indirizzandola verso informazioni in grado di poter migliorare sia noi stessi che la condizione umana nel complesso. Un tale impegno costituisce anche un prezioso investimento del nostro tempo. Dovremmo chiederci: come passo il mio tempo? A cosa presto attenzione? E soprattutto, che tipo di qualità sto ottenendo in cambio di questi investimenti di valute spirituali? Come la qualità della nostra attenzione influenza il mondo in accordo con il principio di corrispondenza. Alla nostra sinistra abbiamo un flusso di informazioni purificato, alla nostra destra flusso di informazioni intossicato. I secchi sono gli individui e la piscina è il mondo, quindi in uscita e in entrata abbiamo il nostro flusso di informazioni. Come passiamo il nostro tempo? A cosa prestiamo la nostra attenzione?
La legge naturale, altrimenti nota come la legge di causa-effetto, gli effetti seguono imparabilmente le cause. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. La legge dell'attrazione, l'energia che emetti è l'energia che attrai. L'energia fluisce dove va l'attenzione. Come pensi, senti e agisci, così sarà. Karma o legge morale, raccogli ciò che semini. La regola d'oro: tratta il prossimo tuo come te stesso.
Il funzionamento riconoscibile della legge naturale nella vita umana ha luogo mediante 5 espressioni di base. Ognuna di queste 5 espressioni ha un aspetto positivo e uno negativo, dandoci un totale di 10 espressioni generali della legge naturale. Partendo dalla polarità generativa, cioè cosa usiamo per creare, abbiamo l'amore, ovvero la consapevolezza. L'aspetto positivo della polarità generativa è l'amore. Per quanto concerne la legge naturale, l'amore dovrebbe essere visto come la forza espansiva della consapevolezza. L'amore è la forza che ci aiuta ad aprirci alla verità e a espandere la nostra conoscenza. L'espressione negativa è la paura, ovvero l'inconsapevolezza. L'aspetto negativo della polarità generativa è la paura. La paura è la forza che contrae la consapevolezza. La paura è la forza che ci rende chiusi verso la verità e che in ultima analisi spegne la nostra consapevolezza.
Passiamo all'espressione iniziale, cioè come inizia. Quella positiva è la conoscenza, cioè l'accoglienza della verità. L'aspetto positivo dell'espressione iniziale è la conoscenza o l'accettazione della verità. La conoscenza influenza positivamente la qualità della nostra vita perché influenza positivamente i nostri processi decisionali in ogni area della nostra vita. Passiamo ora a quella negativa, che è l'ignoranza, cioè l'espressione iniziale negativa, ignoranza, rifiuto della verità. L'aspetto negativo dell'espressione iniziale è l'ignoranza o il rifiuto della verità. L'ignoranza influenza negativamente la qualità della nostra vita perché influenza negativamente i nostri processi decisionali in ogni area della nostra vita. È importante ricordare che l'ignoranza dovrebbe essere distinta dalla nescienza. Nescienza significa non conoscere perché le informazioni necessarie non sono presenti o non sono ottenibili. L'ignoranza, d'altro canto, significa non sapere, anche se le necessarie informazioni sono presenti, perché tali informazioni sono state volutamente rigettate o ignorate. Se una nazione si aspetta di poter essere ignorante e libera, in una condizione di civiltà, si aspetta ciò che mai è stato e mai sarà. Thomas Jefferson.
Nessun popolo rinuncerà docilmente alle proprie libertà, né potrà essere facilmente sottomesso quando la conoscenza è diffusa e la virtù preservata. Al contrario, quando il popolo è generalmente ignorante e dissoluto nei propri comportamenti, cadrà sotto il proprio peso, senza l'aiuto di invasori stranieri. Samuel Adams.
L'unico bene è la conoscenza, l'unico male è l'ignoranza. Socrate. L'ignoranza volontaria in presenza di conoscenza è il segno di riconoscimento di una cattiva persona. Mark Passio.
Citazione anonima. L'ignoranza è la causa alla radice di ogni male. Dato che solo la conoscenza sradica l'ignoranza, è nostro dovere e obbligo morale educare noi stessi così come le masse intorno a noi. L'espressione interna, ovvero cosa succede dentro di noi, è la sovranità, ovvero monarchia interna, mentre l'espressione esterna, cosa succede nella società, nella sua accezione positiva, è la libertà, ovvero anarchia esterna. L'aspetto positivo dell'espressione interna è la sovranità, o ciò che Passio chiama monarchia interna, ovvero un governante dentro di noi. Come stato di consapevolezza, sovranità significa che uno ha unificato i tre aspetti della propria consapevolezza, in modo tale che non ci sia una contraddizione tra pensieri, emozioni ed azioni.
Sovrano. Il termine sovrano deriva dall'avverbio latino super, sopra, e dal nome latino regnum, dominio, controllo. Pertanto, sovrano significa uno che è al di sopra del dominio o del controllo di un altro. Sovrano significa non sottomesso o schiavo, quindi non schiavo. Un sovrano è un monarca, mon, uno, e argos, governante, un unico governante che regna solo sul regno del sé. La sovranità è uno stato in cui uno controlla i propri pensieri e le proprie emozioni ed azioni, e portandole in uno stato di unità, non contraddizione, non dualità, ottiene padronanza della propria consapevolezza. Controllo di sé, uguale a padronanza di sé, uguale a proprietà di sé, quindi non schiavo. Bene, abbiamo ultimato la lettura di queste slide e a questo punto ci portiamo a uno spazio dove con Francesco andiamo un po' a chiedere alcuni così approfondimenti su alcuni argomenti. La prima domanda che ti vorrei fare oggi è comprendere profondamente i concetti inerenti alle valute spirituali. Possono essere le chiavi per trovare strategie per ripristinare la gratuità sul pianeta?
È una domanda molto interessante e innanzitutto io direi che quello della gratuità è un argomento delicato, anche spinoso e che divide molti. Senza dubbio, comprendere bene il tempo e l'attenzione può aiutare nella comprensione di quali sono le vere risorse di valore. Occorre però anche prestare attenzione a cosa a volte tentano di venderci con l'idea dell'abolizione del denaro. E infatti dobbiamo essere consapevoli che questa è una tattica spesso usata da ideologie autoritarie e totalitarie come socialismo e comunismo in particolare. Quindi quando si parla dell'argomento della gratuità e, diciamo, bisogna essere consapevoli di queste dinamiche, ecco. Però sì, senz'altro già avere un'idea di quelli che sono i veri valori rispetto a valori non proprio autentici, penso che sia sicuramente un buon passo in avanti, ecco.
No, perché chiaramente Marc in più momenti in questo seminario sottolinea il fatto del denaro finto e della valuta vera, dove il valore è in tutt'altro luogo, non certo nel denaro stampato, eccetera, che non vale neanche la carta che dove è stampato, no?
Questo, assolutamente sì.
Ecco, questo lo dice Marc, e poi aggiunge però anche un'altra cosa, che deve sparire questo denaro, no? Lo dice proprio chiaramente, come tu puoi, alla luce delle tue conoscenze, visto che sono anni che in qualche modo, insomma, stai elaborando questo tipo di formazioni, come dire, una sorta di idea, di strategia per ripristinare questa gratuità, perché chiaramente il mondo non è nato col denaro, no?
Sì, come dicevo, diciamo un argomento che divide, perché da una parte c'è chi dice che appunto perché non siamo nati con questo sistema che sarebbe un mezzo di scambio, come viene definito, poi ci siamo evoluti, fa parte della nostra evoluzione per poter agevolare gli scambi tra esseri umani. D'altro canto abbiamo visto poi come è stato usato e come è diventato, quindi è anche un mezzo di schiavitù. E quindi la questione è molto vasta. Per come la vedo io, sì, sono d'accordo che man mano che la nostra consapevolezza progredirà e andrà avanti, sarebbe auspicabile, per come la vedo e da questo punto di vista sono d'accordo con quello che sostiene Marc Passio, che dovremo arrivare poi a poterne fare a meno di questo sistema che ci rende schiavi e ci mette in uno stato di sopravvivenza. Siamo in quella parte dell'art complex del cervello che abbiamo visto nelle lezioni scorse e sappiamo che quando ci troviamo in modalità di sopravvivenza con la paura, afflitti dalla paura della scarsità, molto difficile se non impossibile progredire mentalmente e nella consapevolezza.
Possiamo chiudere questa domanda dicendo questo, che chiaramente la chiave è proprio la conoscenza della legge naturale, nel senso che è quella che ci può dare quelle informazioni che fino adesso non abbiamo avuto così ben chiare e sono sempre state proprio occultate, perché sono informazioni di potere, che danno potere, no? Va a colmare quel valore che è stato sottratto occultando queste informazioni così importanti, no? Quindi nell'ignoranza. È proprio perché l'uomo, ignorando queste leggi, ha permesso di dare tutto questo valore al denaro, proprio perché era in quello stato di ignoranza. Infatti, finché c'è il denaro, vediamo che questa ignoranza continua a persistere.
Come hai detto, è dapprima necessaria una profonda comprensione della legge naturale e della moralità, di conseguenza dell'illegittimità del sistema sotto il quale ci troviamo. Da lì in poi, una volta compreso questo concetto, potremo anche cominciare a scardinarne altri, tra cui quello del denaro. A partire dall'inizio ci deve essere questa profonda comprensione di ciò che è giusto e ciò che è ingiusto.
Quindi questa legge di moralità, che diventa,
esatto,
della libertà vera, della verità, l'unica legge.
Perché ritengo anche che la credenza nel denaro sia forse anche più radicata di quella nello Stato e nell'autorità dell'uomo. Quindi occorre, penso, dapprima scardinare la fede cieca nell'autorità dell'uomo e da lì progrediremo, insomma.
A questo punto è bello, no, dopo tutte queste cose che così hai detto, immaginarci, riuscire già a immaginare e a concepire questo mondo che si riprende il suo valore reale, insomma, senza questi artifici, insomma.
Io vedo che l'argomento denaro è sempre un argomento molto interessante, ma vorrei a questo punto cambiare argomento e fare una domanda a Francesco. La domanda è: nella storia, diciamo, delle varie tradizioni, la legge naturale è stata chiamata in diversi modi. E volevo chiedere a Francesco cosa c'è di buono in queste diverse accezioni.
Tutte queste varianti esprimono in un certo modo tutte quante dei principi chiave della legge naturale, e alcune in particolare ne costituiscono proprio il cuore, come ad esempio la legge di causa-effetto, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ma che non guasta mai ribadire, e poi l'idea che qui è riportata nel karma e nella legge morale, cioè si raccoglie ciò che si semina, che è affine al principio di causa-effetto e al conseguenzialismo, quindi questi principi chiave della legge naturale. Inoltre, se lo chiedete a me, io direi che il modo in cui funziona la legge naturale, quindi i meccanismi con cui opera la legge naturale, sono state scoperte, come è stato scoperto in origine nella remota antichità, è proprio quando si è sviluppata l'agricoltura, e quindi trovo molto importante questo detto, sì, raccogliamo ciò che seminiamo, perché io ritengo che sia collegato all'agricoltura, che era definita una scienza sacra, perché ha permesso all'umanità, dandole, diciamo, un rifugio, una stabilità, consentendo anche all'umanità di uscire dall'essere sempre in costante modalità di sopravvivenza, gli ha dato modo di poter progredire anche mentalmente e anche nella scoperta dei principi della legge naturale.
Ecco Francesco, io prendo proprio spunto da quello che hai appena detto per fare una riflessione proprio sull'aspetto agricoltura, quindi dove tu dici bisogna seminare e poi raccoglierne i frutti. Però, come abbiamo visto oggi, volevo mettere un accento proprio sul fatto che dopo aver seminato, il bravo agricoltore poi si prende cura, no, di quello che ha seminato. E quindi, ritornando indietro, mi piaceva un po' proprio puntualizzare questo aspetto proprio della cura, che è molto importante a mio avviso.
Senza dubbio.
Bene, bene, dopo questa precisazione sicuramente molto importante e centrale, andiamo verso la chiusura di questa lezione ricchissima di argomenti. Vi ringraziamo per la visione e vi diamo appuntamento alla prossima lezione.